You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta.
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. Finisce il primo quadrimestre ed è tempo di pagelle per il calcio italiano. Professor Galanzini, noi non possiamo certo esimerci, ovviamente. Facciamo così, comunque, prima di arrivare ai promossi e bocciati, io ti chiedo per partire un voto complessivo sul campionato.
Da professore, dici?
Esatto, rigorosamente.
Ma guarda, il voto è alto, cioè se tieni conto del famoso contesto, no? che è inutile che stiamo a ricordare, ma insomma purtroppo lo conosciamo a memoria da troppi mesi per non tenerlo presente, il voto è alto, perché comunque non si gioca affatto male, mediamente, comunque c'è equilibrio, ci sono sorprese, c'è il superamento del fattore campo, ma non tanto nel senso che si vince più facilmente fuori casa, sì, ma il superamento del fatto di giocare in quei deserti. Credo che il campionato è finora, da questo punto di vista, anche diciamo dei comportamenti e della correttezza, è stato splendido. Peccato quella svaccata di Ibrahimovic in Coppa Italia. Dico di Ibrahimovic perché a me Ibrahimovic e Lukaku mi dà un pochino di fastidio, per dire Ibrahimovic Lukaku, perché è il provocatore e la vittima. Poi è chiaro che la vittima esagera nella reazione, è evidente, ma insomma è quell'altro che cerca la rissa e la trova. Cioè, era dei tempi di Materazzi che non vedevo qualcosa di così disgustoso sui nostri campi, no? E sinceramente mi ha dato molta, molta noia. Al punto da farmi, per una volta nella vita, e spero davvero che sia l'ultima, da farmi essere d'accordo con la Russa addirittura e dire: ma questo cosa va a fare a Sanremo? Che era una domanda che era già più che lecita prima, ma che adesso mi sembra diventi un pochino più d'attualità, sempre ammesso che il problema non venga risolto a monte anche dall'intervento a piedi giunti del mio amico Davide Rivermore, grande regista d'opera e non solo, che è entrato a piedi giunti dicendo: beh, ma se fate Sanremo col pubblico non apriamo i teatri, però che mi sembra, adesso con i figuranti, vabbè, parliamo di cose serie, scusa.
Beh,
allora, no, perché hai chiesto che cosa, che non ricordo.
Allora facciamo così, partiamo da, visto che insomma la valutazione complessiva sul campionato me l'hai data e avremo anche altri spunti per partire su un altro percorso, ma noi rimaniamo sul solco e quindi no, ti chiedo innanzitutto i promossi, ecco, chi promuovi a pieni voti di questa,
a pieni voti direi Milan, vado in ordine di classifica, a pieni voti direi Milan, perché alzi la mano chi avrebbe mai detto che nonostante un gennaio non felicissimo il Milan sarebbe stato in testa e sarebbe stato campione d'inverno. Io promuoverei anche la Roma, perché con molti problemi che ha avuto, con alcune cadute libere indiscutibili, ma occhio che se noi guardiamo l'organico della Roma e pensiamo che alla fine della giornata andata ha messo insieme 37 punti più uno che aveva fatto a Verona e che poi gli hanno tolto, perché è noto che la panchina della Roma non sa contare fino a 11, oppure fino a quelli che si possono sostituire o quelli che sono abilitati a giocare, come nel caso di Diawara a Verona, appunto. Secondo me la Roma, io ho dei dubbi su tutte queste censure, su queste critiche a Fonseca, perché se io guardo la rosa di Milan, Inter, non ti dico Juve, allora facciamo in ordine di cose: Juventus, Inter, Atalanta, Napoli, Milan, Lazio, e poi guardo dov'è la Roma in classifica. Secondo me la Roma è sopra, e quindi credo che i meriti dell'allenatore in questi casi non si possano discutere, secondo me almeno. E credo anche che, non so, squadre che stanno dietro alla Roma in classifica, con Fonseca ne avrebbero parecchi di più, però magari invece è un 2 più 2 troppo facile. Comunque il Milan, la Roma, il Verona, assolutamente il Verona, anche per come gioca e per come li ha fatti questi 30 punti, il Sassuolo nonostante sia in flessione, la Sampdoria del sempiterno Ranieri, il Benevento, e ci aggiungerei anche lo Spezia, cioè queste sono promosse fin qui a pieni voti, per i punti che hanno fatto e per come li hanno ottenuti, quasi tutti. Nelle delusioni, insomma, dato che noblesse oblige, la prima delusione è la Juventus, se guardi la classifica, perché ha, ecco, a 36 punti, sia pure con una partita da recuperare, ma ne ha una decina meno di quelli che
ecco, ma è una delusione da 6 meno meno o una delusione da 4? Per capirci.
No, da 4 non direi, perché si è qualificata bene in Coppa, perché nelle due coppe, insomma, comunque in quella che conta, perché comunque ha avuto delle difficoltà oggettive di assemblaggio, perché Pirlo è un neofita indubbiamente in quel mestiere, insomma, le attenuanti non mancano, però è anche vero che venendo da 9 scudetti consecutivi e avendo quest'estate speso tanto, ma veramente tanto, e avendo portato gente di alto livello e di grande valore, bah, insomma, credo che sia una delusione. Poi la delusione vedi tu se sei 5, 6 più, 5 meno, insomma, però la delusione. E l'Inter direi che ha fatto il suo più o meno, qualcosa meno che non più, comunque l'Inter qualcosa di più doveva fare, io credo, la Juventus molto di più, il Napoli troppo altalenante, il suo l'ha fatto l'Atalanta, perché comunque aveva un girone difficile in Coppa dei Campioni e si è qualificata bene, e poi si sa che l'Atalanta parte a un certo punto, no? Parte in inverno e dopo il problema è fermarla.
È un diesel.
Poi se invece vai verso il fondo hai l'imbarazzo della scelta. Adesso la Fiorentina si è un po' tirata fuori, ma il fallimento del Torino, del Cagliari che si era pure rafforzato e che da anni sta cercando di fare una signora squadra, lo stesso Parma, quelle sono delusioni abbastanza cocenti fino adesso.
In effetti sì, ci sono molte squadre che erano partendo da campionati brillanti, anche se insomma non ci si aspettava, ecco, magari di vederle nei primi posti, però almeno che confermassero la brillantezza dell'anno precedente, questo è sicuro. E invece rimane la tendenza che avevamo già evidenziato, che le squadre che sono arrivate dalla serie B quest'anno, insomma, si stanno appunto difendendo più che dignitosamente, anche cioè, tutto sommato lo stesso Crotone,
come no,
al di là dei punti che non ha, insomma, non è una squadra materasso, evidentemente, no?
No, gioca a calcio, gioca un calcio più che discreto, è stata competitiva in quasi tutte le partite, anche il Crotone, e poi ci sono, insomma, è chiaro che saltando, a parte il Crotone, ma con le altre neopromosse che fin qui sono andate così bene, lo Spezia e soprattutto il Benevento, è chiaro che la lotta a salvezza si allarga, diventa molto più cosa. Adesso si è tirato fuori il Genoa, ma il Genoa si è tirato fuori perché lì c'è questo masochismo presidenziale che, al di là del fatto che a ogni campagna acquisti, se ce n'è uno buono, cioè li compri per valorizzarli, puoi rivenderli subito, cioè l'atrio ufficio partenze del Genoa degli ultimi anni è da emicrania totale, assoluta. Ma comunque loro hanno questo signor allenatore, che è veramente un signor allenatore, Ballardini, fatto apposta per loro, per l'ambiente evidentemente, per la cosa, è bravo di suo, e però il masochismo presidenziale lo porta a scegliere ogni volta, e ormai è la quarta volta che Ballardini torna, a scegliere chissà chi, per poi chiamare Ballardini e dirgli: vabbè, pensaci tu, perché sennò qua non ce la caviamo.
In effetti sì, sì, è quasi, ragazzi, sembra quasi narrativa.
Sì, no, ma davvero, questo è ormai è diventato un tormentone fisso, no, dei campionati degli ultimi anni.
E tu pensi che il Torino, insomma, adesso che con questo cambio in panchina incrementa le possibilità di farcela, o credi che la sua situazione sia comunque complicata?
Ma io credo che resti complicata, perché quando è il secondo anno di fila che fai molto meno di quello che dovresti o potresti, credo sia davvero difficile. Poi può darsi che Nicola, come si dice, sia davvero il ballardino del Torino, però sai, bisogna vedere prima, io credo che bisogna vedere. La difesa è fragile perché è una di quelle che hanno preso più gol, solo il Crotone ha preso più gol di Torino e Cagliari alla pari, e comunque 37 gol subiti in 19 partite, sono due partite.
Sì.
È vero che rispetto alle altre che lottano in quell'area, il Torino ne ha segnati molti di più, e quindi questo potrebbe lasciare intendere che, ma insomma, credo che la lotta sia lunga e difficile per curarsi.
Beh, colpisce molto comunque questo dato, no, della classifica corta, perché adesso, insomma, io non ho avuto la possibilità di cimentarmi, non ho nemmeno letto qualcosa di preciso sul tema, ma io penso che una classifica così corta nel campionato a 20 squadre forse non ci sono precedenti, perché c'era sempre una squadra che cominciava a sprintare e giù la situazione era già un po' più definita di come lo è oggi, e questo sicuramente, no, è un altro, insieme al crollo del fattore campo, è un altro elemento che di grande interesse.
Ma
perché
sì,
comunque sono tutte lì, eh?
Sicuro, sicuro, ma perché c'è più equilibrio, c'è più imprevedibilità, il campionato ha anche una densità di appuntamenti continui e interrotti che ovviamente insomma, complica ancora più la situazione, no, rispetto ai valori teorici. Però adesso che ci abbiamo fatto la bocca e che ci siamo abituati, e soprattutto che ci sono abituati loro, tutto questo è un elemento di novità in parte, ma di grande interesse in più. E se pensi che tutte queste squadre, oltre agli impegni ravvicinati, che quindi già vuol dire infortuni automaticamente in salita, hanno dovuto e devono continuare a fare i conti col Covid, e quindi con delle defezioni improvvise, insomma, io credo che a maggior ragione il campionato sia bello e divertente, sia ancora più meritorio, ecco, da quel punto di vista.
E poi è interessante il fatto che questa tendenza all'apertura, alle classifiche corte, si riflette esattamente allo stesso modo in tutti gli altri principali campionati europei, no? Perché
sì.
Alla fine dei gironi d'andata da nessuna parte c'è un dominio incontrastato, e comunque insomma ci sono molte situazioni da decifrare. Io una cosa comunque su Barcellona te la vorrei chiedere, perché comunque so che tu hai un debole soprattutto per Messi, ma insomma la situazione insomma, non è drammatica, nel senso che comunque rimane la terza in classifica, è una situazione che si può riprendere da un momento all'altro, però insomma fa un po' specie vedere un Barcellona messo così in classifica e soprattutto così avaro dal punto di vista del gioco, no? Con tutto questo caos dopo anni di supremazia.
Sì, però no, ma è vero, ma intanto il Barcellona è a fine ciclo ormai da parecchi anni e in tutti questi anni non è mai crollato per due ragioni. La prima è che comunque c'era Messi, che poi arrivi a fine anno, forse non questo, ma fino all'anno scorso che ha vinto ancora la Scarpa d'Oro, mi pare. No, la vita Immobile, l'anno prima l'aveva vinta ancora Messi, ma Messi ne ha segnati ancora tantissimi l'altro anno. Fino a quando, e poi oltre a quelli che, a differenza di altri, non faccio i nomi, cioè non sono solo i gol che segna, ma sono quelli che fa segnare, oltretutto, no? Ed è il divertimento che ti dà. Ma a parte quello, il Barcellona fino a un anno fa circa comunque ha goduto di diritti televisivi e di incassi spaventosi, per cui era la squadra con il fatturato più alto del mondo. E adesso invece il Barcellona è travolto da, come tutte, ma in particolare è travolto dai debiti, quindi non si sa cosa potrà fare, cosa non potrà fare. Già ha dovuto cedere un po' di pedine, cosa, ma poi lasciamo stare Suarez, se no apriamo un capitolo doloroso anche per le nostre istituzioni, direi, no? Calcistiche e non. Ma insomma, il fine, il Barcellona sta facendo secondo me persino troppo rispetto a quell'8-2 dal Bayern nei quarti di Coppa, no? Di Coppa Campioni l'estate scorsa, perché da una cosa del genere una squadra di lignaggio fa fatica a riprendersi, e invece tutto sommato, sia pure entro certi limiti, si è ancora ripreso abbastanza bene. Tu dicevi gli altri campionati europei, è vero, cioè l'Atletico Madrid è abbastanza messo con un bel vantaggio in Spagna,
sì.
Però insomma, quando hai dietro Real e Barça stai tranquillo fino a un certo punto, comunque, anche se sembra proprio l'anno dell'Atletico. Il vantaggio del Bayern in classifica è forse minore di punti, anche perché l'Atletico ha ancora da recuperare partite, però il Bayern ti prende 4-5 punti, dopo non se ne parla più, probabilmente.
Vabbè, sì, insomma, c'è la 7 sulla
Svizzera, e in Francia c'è un equilibrio livellato verso il basso notevolissimo, e anche questo certamente è una riprova dell'effetto straniamento complessivo del calcio, con particolare riferimento all'epidemia, insomma.
È evidente che il nesso c'è, e che non è solo casualità, ecco, no, facciamo così, Gigi, torniamo un attimo in Italia, perché visto che abbiamo fatto le pagelle delle squadre, però insomma io ti chiederei di abbozzare un 11, sì, diciamo, come si faceva un tempo e si fa ancora un po' anche adesso, la squadra della settimana. Io te la chiederei proprio, o vecchio giornalismo da quotidiani,
forse un po' datato, sì, ma sono quei...
però funziona sempre. Se io penso che ci sono delle formule
divertismanti che poi fanno discutere, è un po' come il nostro tormentone della partita di France Football, certo, no? Della partita che vorrei rivedere, e anche qui è una squadra che potremmo vedere, insomma. Io l'ho buttata giù così, in porta Szczęsny, perché, ecco, a proposito di Juventus non brillante, io credo che Szczęsny sia stato, se non sempre, in 3 partite su 4 il migliore in campo della Juventus, e quindi questo qualcosina vorrà dire, no? Perché sì. Poi, linea difensiva. Allora, qua bisogna sempre distinguere se si gioca a 3 o a 4 in difesa. Giocano praticamente tutti a 3. È un po' una mancanza di rispetto al Milan, che invece gioca a 4 ed è la capolista del girone d'andata, perché di questo stiamo parlando. Però ormai gioca quasi tutti a 3. Allora io ho sacrificato Calabria, che pure è il migliore esterno destro del campionato fin qua, e ho fatto una difesa a 3 con Kjaer a destra, sempre milanese, Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra, che sembra uno di prospettive di futuro. Mentre Acerbi è uno che ha già la sua età, ma è di grande sostanza e di grande personalità, secondo me è veramente un gran difensore, e lo si è visto anche in nazionale quando ci è arrivato. Poi i due esterni di centrocampo, perché lì sai che si fanno le coppie, no? Allora a destra c'è l'imbarazzo della scelta, c'è Hakimi, c'è Calabria, non ne parliamo, c'è Hakimi, c'è... Dunque, chi era quell'altro che a cui pensavo? Ma insomma, ce n'è altri, però per come sta giocando Ilicic, io metterei questa ala d'appoggio di una classe superiore. E tra l'altro un altro che potrebbe giocare al posto di Ilicic, non con lo stesso livello, è Berardi, che ha fatto un eccellente girone d'andata. Dall'altra parte, a sinistra, metterei Theo Hernandez, del Milan, senza dimenticare magari Spinazzola, che a Roma sta facendo un'eccellente stagione, così come a destra sta facendo un buon campionato, secondo me, il romanista, che Karsdorp si chiama. Poi è ovvio che in mezzo, insomma, tra quei tre centrali, De Ligt non ci starebbe male, ma ha giocato poco. De Vrij è praticamente una sicurezza, insomma, ho tenuto conto anche un po' delle presenze, no? Di un minimo anche di geopolitica, per fare una cosa un po' politica, ma insomma di georappresentatività, insomma, no? e cose. I tre centrali di centrocampo invece sono abbastanza sicuro, Io, Barella per me è il miglior giocatore del campionato in assoluto, quindi Barella, diciamo, Zala a destra, Locatelli mezz'ala a sinistra, e in mezzo, udite udite, io ci metto Schiattarella.
Non avevo dubbi,
E Schiattarella, io quando tu guardi il calendario delle partite in TV, no? Prima, e dici allora dunque quel pomeriggio lì gioca cosa? Figurati se a me veniva in mente prima che cominciasse il campionato di vedere Benevento. Poi l'ho visto una volta, ho visto il Benevento giocare bene, giocare in maniera brillante, coraggiosa, spregiudicata, eccetera, ma soprattutto ho visto Schiattarella, che poi adesso ha avuto ha ancora una sosta da Covid. Ma come gioca Schiattarella? Ma che playmaker è Schiattarella, insomma, no? Ma fino a dove è stato fino a ieri Schiattarella, facciamo dire.
Questa è una cosa che si dice spesso, no? Negli anni, dice, ma questo da dove è uscito quando emergono in tarda età? Però è così.
32, però comunque a me ha rubato l'occhio, ma in tante tante partite, veramente, per la sua mobilità totale, intelligente, per come scarica la palla, per i tempi di gioco, per le scelte, mi è piaciuto da pazzi. Barella, numero uno dell'intero campionato secondo me, Locatelli, un mio pallino, ma non solo mio, credo, comunque, perché Locatelli ha questa intelligenza innata di essere sempre al posto giusto, cioè lui è sempre sulla linea del passaggio avversario quando la palla l'hanno gli altri, ed è sempre sulla linea giusta quando la palla l'hanno loro, e uno che ha quella dote lì questi tre, ma in mezzo a, cioè, scelti rispetto a tanti altri, perché si comincia a dire che sì al posto di Locatelli, se gioca che sì, non è che la squadra ne risenta tanto. Mi piace da matti De Paul, quello dell'Udinese. Mi piace Pellegrini, mi piace Luis Alberto. Ha fatto un grande giro d'andata a Mkhitaryan alla Roma. Zielinski, buttalo via. Zaccagni, che è un incrocio tra un centrocampista e un attaccante, ma ha fatto dei numeri a Verona mica da buttare via, e poi Çalhanoğlu è uno dei migliori in assoluto del campionato, probabilmente, a sua volta. E questo McKennie è un emergente che, se non si perde alla Juve, è difficile perdersi. McKennie ha grandi qualità, ma veramente grandi qualità da tutti i punti di vista, fisico, tecnico, temperamentale, gran giocatore. Quindi è un po' come la nazionale di Mancini, no? Una volta, quando tu facevi queste... Una volta, ma negli anni, cioè ancora anche in tempi abbastanza recenti, quando tu facevi queste compilation, arrivava a metà campo e dicevi, oddio, ti veniva mal di testa, perché prima di trovare un centrocampista che valesse la pena di citare, insomma, facevi una certa fatica. Adesso c'era davvero...
C'è imbarazzo della scelta.
Io ho preso quei tre lì, ma se ne prendevo altri 6 o 8 o 9, non è che sbagliavi, insomma. E davanti Lukaku e Ronaldo.
Pochi dubbi, però sì. Insomma, adesso al di là dell'episodio che abbiamo citato all'inizio della trasmissione, insomma, forse anche Ibra,
no, anche Ibra combina, io tra me e me ho fatto uno spareggio Ibra Lukaku, no? come boa d'attacco, come pivot, si sarebbe detto una volta nel basket, pivot avanzato in grado di segnare lui e far segnare gli altri e far giocare gli altri. Trovo che Lukaku, insomma, intanto ha 10 anni di meno e quindi ha un'altra mobilità, cioè la potenza fisica di Ibrahimovic, la sua immanenza è indiscutibile, ma è più frenata ormai, più rallentata. Quella di Lukaku è davvero a tutto campo. E poi comunque con altri eccellenti attaccanti, da Immobile a Muriel, Lozano. Muriel è un altro mio pallino assoluto, credo che sia un altro dei capolavori di Gasperini, della sua carriera, perché Muriel è uno che da non so quanti anni, quanti allenatori hanno o avrebbero voluto, perché vedi le qualità, lo vedi giocare una volta quando è in buona e dici, vabbè, ma quello lì lo voglio, no? Poi invece quando ce l'hai, era una volta sì e tre no. Invece adesso con Gasperini è quasi sempre sì, e questo magari gli fa giocare solo, solo degli spezzoni o dei lunghi spezzoni, ma è sempre decisivo, e comunque ha una tecnica, una velocità strepitosa.
Beh, adesso commentando la tua classifica, la prima cosa che mi viene da pensare è che non ci sono blocchi, non c'è un blocco Milan, non c'è un blocco Inter, quindi questo è un'ulteriore conferma dell'equilibrio,
certo.
Questo è evidente. E poi insomma sono un po' dispiaciuto, ma me ne faccio una ragione, nelle cose che purtroppo, a parte Lozano in secondo come alternativa, non c'è nessuno del Napoli, esatto, e quindi questo insomma non è che ce l'ho con te, neanche io ce l'ho,
no, mi dà io non lascerei mai fuori Koulibaly da una coppia di centrali, mai, perché ma forse nemmeno quest'anno l'avrei voluto lasciare fuori, però perché mi piace da tutti i punti di vista, perché è un grande giocatore, non si discute, però Koulibaly purtroppo non è in una fase brillante e non da oggi,
assolutamente,
e quindi da quella parte lì o Bastoni o qualche altro insomma, però non è lui, secondo me non è niente, ma poteva essere un bel candidato di Lorenzo,
però si è un po' perso anche lui, forse
perso anche lui, Zielinski certamente sì, ma anche lui è un altro un po' intermittenza, no? È tutto il Napoli che è un po' intermittenza,
quello è il problema,
quello è il problema vero del Napoli.
Vabbè Gigi, senti, io sai che a me fa piacere insomma fare i bilanci e parlare dell'attualità, però non riesco poi a finire la puntata se non ti faccio tornare un po' indietro, perché penso che ne valga sempre la pena. E siccome noi l'altra volta avevamo insomma parlato della partita che vorresti rivedere partendo da questa iniziativa di France Football, insomma c'era piaciuto molto, avevamo chiesto un coinvolgimento dei nostri di chi ci ascoltava, e alcuni insomma hanno risposto alla chiamata già alla scorsa puntata, però c'è qualcun altro che insomma io volevo citarti, così magari gli diciamo qualcosa, gli aggiungiamo qualche suggestione. Ad esempio c'è Damiano, che ti chiede, soprattutto lo chiede a te, dice: volevo chiedere a Garanzini se aveva qualche aneddoto sulla partita Milan-Santos del 63, finale di Coppa Intercontinentale, in cui giocavano Pelé e Rivera.
Dunque, sì, qualcosina ricordo. Dunque, intanto fu una partita tripla, nel senso che allora la formula era andata e ritorno con la Bella in casa di chi giocava a ritorno. Allora il Milan vinse 4-2 a Milano, e il primo gol lo segnò Trapattoni, e ci furono due gol di Pelé per il Santos. Poi vanno a giocare a Rio al ritorno e non c'è Pelé perché è infortunato. E al suo posto gioca un tale Almir, che allora chiamavano, per essere molto originale, essendo bianco, con una originalità straordinaria, essendo un ragazzo promettente, lo chiamavano il Pelé Bianco. Tanto per...
Strano, mai sentito questo soprannome.
Non questa cosa. Vabbè, Pelé non gioca nessuna delle due partite. Il Milan praticamente a fine primo tempo si porta a casa la Coppa Intercontinentale, nel senso che ha vinto 4-2 all'andata, e sta vincendo 2-0 al ritorno, anche al Maracanã. Al Maracanã ci sono 151.000 persone, ricordo questo numero perché mi ha colpito in una maniera, non so i mille come hanno fatto a contarli, ma di questi 150, facciamo 150.000, va, che è più tonna, di questi 150.000 del Maracanã, io non so dirti quanti fossero dietro la porta dove attaccava il Santos. Perché quando nel secondo tempo il Santos fa una gragnola di gol, e sono la bellezza di 4 in un quarto d'ora, 20 minuti, qualcosa del genere, a ogni palla che entrava in porta si rovesciava in campo mezzo Maracanã. Ecco, questo no, per rispondere a questo nostro amico. La cosa che più mi ricordo era questa, perché nel cosiddetto campo per destinazione, così lo chiamavano a me e Ricciotti ai loro tempi, no? Il campo, cioè lo spazio di terreno che circonda il campo da gioco fino alle tribune, anche da noi una volta c'era molta più gente di adesso, però entro certi limiti, lì era una cosa incredibile. Credo che nell'intervallo, a quest'ora non sarà certamente, non credo che ci sia più Brozzi, l'arbitro argentino. Credo che
Brozzi,
secondo me, ha ricevuto in spogliatoio una delegazione del Santos, io credo, e probabilmente neanche disarmata da un punto di vista, diciamo, di risorse, no? perché l'arbitraggio del secondo tempo fu una cosa veramente imbarazzante. Fu un po' il prologo di quello che sempre al Milan sarebbe toccato nella finale intercontinentale 6 anni dopo, in casa delle Estudiantes, quando le Estudiantes lo aggredì, ma lo aggredì a mano e a piede armato soprattutto. E però quella volta il Milan nel 69 ce la fece. Poi magari quando arriviamo a ottobre e a quell'anniversario lì la evochiamo. Però insomma quella fu veramente un'aggressione a mano armata. Questa non fu così spudorata dal punto di vista della violenza dell'avversario, anche se i brasiliani menarono parecchio, ma lo fu ancora di più dal punto di vista arbitrale, perché questo Brozzi ne fece veramente di cose. Il Milan, dato che 4-2, 2-4, si poneva l'obbligo della bella, e la bella ridesignarono Brozzi, e il Milan minacciò di ripartire per l'Italia e di riarbitra tra questo qua, andiamo via. E poi invece la FIFA o chi per essa confermò Brozzi, e il Milan si adattò. Giocò e non fece male, perché è sempre giusto provarci, ma insomma questo espulse Maldini, forse il rigore c'era ma si può discutere, comunque ne rifece un altro po' e morale vinse 1-0 la bella il Santos. Questo è quello che ricordo. In attesa del prossimo sollecito ti racconto questa perché è carina. Se ti ricordi, nell'ultimo appuntamento, a me era venuto in mente all'ultimo istante, per miracolo, quando mi stimolavi sulle partite che avrei voluto rivedere, mi era venuto in mente al pelo, proprio alla fine, questo storico, indimenticabile Inghilterra-Ungheria 3-6, no?
Certo.
E per fortuna, perché da lì a poche ore, insomma, la mattina dopo, ho trovato un messaggio di un nostro fedelissimo, che è anche in questo caso un amico caro, che si chiama Luca Forelli, che mi disse, certo. Beh, per me la partita di tutti i tempi non può che essere quella. Anche lui ha visto quella cassetta che tu avevi, come dire, un po' snobbato, causa Barolo, perfetto, ed era impazzito per la qualità sopraffina di come giocava quella che in quel momento era la nazionale Ungheria, ma che era in pratica la Hombre di Puskas, insomma. Ma meno male, mi sono evitato non dico un cazziatore, insomma, qualcosa con questo guizzo di memoria a poche ore da poche ore prima che un amico affezionato me lo ricordasse.
Vabbè, comunque sì, quella è una partita che evidentemente non poteva mancare, ma cioè io sapevo che sarebbe uscita fuori prima o poi questo podcast, perché visto che insomma al di là che c'è questo aneddoto insomma sulla mia scarsa resistenza alle partite dopo una certa ora, perché valeva la pena parlarne assolutamente. Beh, Gigi, senti, io ti ringrazio come di consueto e prima di darti appuntamento la prossima settimana ricordo a chi ci ascolta che adesso può interagire con noi con un indirizzo email che è slowfootpodcast@gmail.com. Abbiamo una pagina Facebook di Slowfoot. E quindi niente, adesso ci trovate sui social, non solo a me Nicola Filippone, ma proprio tutto il programma è sbarcato sul mondo dei social, e quindi per qualsiasi diciamo commento, suggestione, proposta siamo a disposizione, rispondiamo durante il programma in mail, in qualche modo, comunque insomma non vi lasceremo soli, ecco, questo è sicuro.
Compreso questo tormentone della partita da rivedere che andrà avanti.
Certo.
Andrà avanti. Ah, sì. E poi intendiamoci, io ho qua altri messaggi, altre mail.
No, ma anch'io non anche ne ho diversi. C'è un amico che ci ha scritto in mail che si chiama Francesco Loguercio, per esempio, che ha anche fatto una sua lista di partite, ma ce ne sono anche altri. E insomma, io direi che questa rubrica che si chiama Mi ritorni in mente, la useremo anche nelle prossime puntate, così come oggi abbiamo rievocato quel Milan Santos, perché poi quell'immagine nella foto che hanno fatto Rivera e Pelé abbracciati prima della partita d'andata è da pelle d'oca, no? Perché se tu pensi cosa hanno rappresentato
ti puoi immaginare, e pensa che era il 63 già che ci siamo e che oggi siamo stati, sto guardando sul display, siamo stati un po' più sintetici del solito,
sì, per ora
magari ci giochiamo ancora un minutino o due, visto che quel nostro ascoltatore appunto ci
Damiano
sollecitava degli Amarcord. Io appunto ho parlato di questa gente che entrava in campo, perché veramente era una massa scriteriata addirittura, che si scaraventava in campo a ogni gol del cosa, e questo vuol dire che diciamo che la regolarità ambientale, già oltre all'arbitro, la regolarità ambientale era abbastanza discutibile. Ma ricordo appunto la foto di Pelé Rivera, o comunque l'inquadratura di Pelé Rivera abbracciati, e pensa che era il 63, e questi non sapevano che da lì a 7 anni si sarebbero rincontrati per soli 6 minuti, perché 7 anni dopo, nella finale in Città del Messico, Pelé passò tutta la vigilia a dire: ma come, ma siete sicuri che non gioca Rivera all'Italia? E tutti dicono: no, non gioca, ormai, cioè, ma come non gioca? Come fa a non giocare Rivera? Ma state a te. E lui si voltò verso i compagni e disse: guardate che noi questa partita la perdiamo, perché evidentemente ne hanno 11 più forti di Rivera, ma dato che io Rivera lo conosco, state attenti che domani è durissimo, insomma. No? E non sapeva che Pelé non sapeva che avrebbe segnato quel gol di testa leggendario dell'1-0, e Rivera tanto meno avrebbe mai immaginato di, all'età di anni 26, di dover fare il ragazzo 26 ne aveva, sì, ne aveva 27 da compiere, di fare il ragazzo spazzola e entrare in campo negli ultimi 6 minuti sul 3-1 per il Brasile, che Gesù perdoni il responsabile di quello scempio, insomma.
Bene Gigi, io ti ringrazio come di consueto e ti do appuntamento la prossima settimana.
A presto, ciao Nicola, ciao a tutti.